tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Zeal and Ardor con Dead to the Holy. Stavamo dicendo anche fuori onda con Marco Muscarà, cui do il buongiorno. Ciao Marco, buongiorno, come stai?
Buongiorno Emilio, tutto bene? Buongiorno a tutti.
Ecco, stavamo dicendo che in realtà ci sono delle band molto interessanti che coniugano un po' vari stili insieme, che mettono dentro, cercano di portare un po' di modernità al rock, ci mettono dentro delle contaminazioni, no? Gli Idols, i Fountain DC, anche questi Zeal and Ardor. Tu che sei, ricordiamolo, ufficialmente il fan numero uno dei News in Italia, o nel mondo addirittura,
nel mondo,
tu
sì.
Sia, se non ricordo male, leggevo l'altro giorno,
io e uno che sta in Argentina abbiamo fatto una volta,
vi contendete,
sì, diciamo. Contendiamo il primato.
Io ricordo, se non sbaglio, tu sei il terzo in Europa e primo nel mondo,
sì,
per qualche strano motivo,
però
può succedere, dipende, sai, dalle concomitanze, dalle cose, per quanto riguarda la passione, diciamo, smodata che hai nei confronti della band di Matthew Bellamy,
sì.
E hai sentito gli ultimi singoli, che ne pensi? Del nuovo.
Beh, devo dire, insomma, loro hanno passato un momento, opinione personalissima,
sì.
un pochino di difficile, mettiamola
sì,
così, qualche
succede,
tempo fa,
però, dai,
esattamente, anche perché poi tante rock band, no, nel momento in cui trovano comunque un successo, anche una vita più tranquilla, già, eccetera, a trovare stimoli per dire qualcosa diventa più complicato.
Certo.
Devo dire, gli ultimi due singoli, insomma, sono interessanti per certi versi, non convincenti al 100%. Poi bisogna sempre vedere, perché uno va sempre a ricercare, sai, le cose vecchie, no? Quindi poi il tempo, i tempi cambiano, la musica cambia, e quindi
mi sembra un ottimo commento. Devo dire che io credo che, lo dicevamo prima, contino le canzoni, cioè se tu scrivi delle belle canzoni, poi indipendentemente dal vestito che gli metti, no, se le arrangi rock, più elettroniche, più che ne so, R&B, più dance, più, poi alla fine so, rimangono belle canzoni. Se non hai più la tua vena creativa, si è un po' inaridita, e le cose della vita, e magari stai bene così e non c'hai bisogno, non c'hai più neanche tutta questa voglia, probabilmente non scrivi belle canzoni, e quindi sembreranno le fotocopie sbiadite di quello che hai fatto in passato, magari, no? Quindi questo il rischio. Per quanto riguarda Zeal and Ardor, qualcuno ci scrive: sembrano a me i Maneskin che cantano un pezzo di Disturbed, ma è un mio limite. No, ma ci può pure stare, ragazzi, cioè sono giovani, magari come sono giovani i Maneskin, anzi loro sono meno giovani, perché in realtà vanno in giro da una decina d'anni. Oddio, anche i Maneskin
ormai sono 5 anni sicuramente, almeno ad alti livelli. È vero anche che poi inevitabilmente queste contaminazioni fanno anche parte di quello che è un po' la musica che hanno sentito questi artisti da giovani, con cui sono cresciuti, eccetera. E quindi chiaramente un artista che è cresciuto in un periodo come quello nostro, in cui rap e altri tipi di musica, insomma, vanno per la maggiore,
è più presente,
l'influenza entra.
L'altro giorno ho sentito una cosa che mi ha fatto sentire di un vecchio, qualcuno diceva: ma i giovanissimi non amano i Maneskin perché li considerano roba da vecchi. Ho detto: no ragazzi, è possibile,
si
sta esagerando un po', si sta un po'. Senti, a proposito di cibi strani mangiati in giro per il mondo o anche in Italia, magari semplicemente provati, hai qualche esperienza particolare, qualche cibo particolare che...
penso che il cibo peggiore che ho mangiato in vita mia,
peggiore come stranezza o come qualità?
Come stranezza e anche come qualità,
ok,
devo dire la verità, l'ho mangiato ragazzino, 16 anni,
sì?
99 2000 era, sì. A Dublino in Irlanda, per l'estate, uno di quei viaggi, no, studi eccetera, in cui va a studiare l'inglese, e poi in realtà è tutta una copertura per, insomma, fare esperienze di vita, mettiamola così. Però ero in famiglia, da una famiglia dublinese che cucinava veramente molto male, mi fece assaggiare questa specialità che neanche era irlandese ma era scozzese.
Insomma, la cucina irlandese non è la più rinomata,
no,
forse, delle cucine internazionali, diciamo,
assolutamente,
no? Non è conosciuta per essere la cucina gourmet del mondo,
però loro avevano queste velleità, diciamo, da grandi chef, soprattutto la signora che mi ha ospitato, e quindi mi disse: ti faccio assaggiare una specialità scozzese, e prese queste barrette di Mars, è proprio come si chiama, la barretta al cioccolato,
Mars, proprio
Mars, esattamente,
okay,
l'ha messa nella pastella, E la fritta?
Quindi diciamo una cosa leggerissima,
una,
no?
una roba di una pesantezza
che è una tipica specialità irlandese, questa qui, no? Il Mars fritto.
In realtà è una specialità,
no,
perché loro poi avevano origini scozzesi. Noi prepariamo anche questa, quindi ho mangiato questa roba.
Gli scozzesi ogni tanto mangiano il Mars fritto,
ho
perché
visto, effettivamente va per la maggiore. Poi mi sono informato, è una cosa che va per la maggiore.
Addirittura per la maggiore,
sì,
proprio
sì, è proprio un piatto tipico della, cioè uno dei piatti tipici della Scozia.
Cioè tu te immagini cornamuse, no? Il lago di Loch Ness, e poi il Mars fritto, le tipiche, no, cose che ci ricordano la scuola. Chi è che non ha fatto una vacanza in Scozia e si è mangiato del Mars fritto? Vabbè, sentiamo un po', bisognerebbe assaggiare tutto, scrive Simone. Poi se ti piace te lo mangi, se non ti piace non lo mangi. Ma una volta che l'hai assaggiato tendenzialmente l'hai mangiato, però.
Quindi sì,
cioè diciamo continui a mangiarlo, possiamo dire, o non continui a mangiarlo. Sentiamo,
ragazzi,
ancora.
Mi dispiace, ma ha ragione Maurizio.
Che cosa?
Già nel mondo più di 1 miliardo di persone mangiano insetti,
sì,
e sarà il cibo del futuro, perché consumano, per la produzione si consuma pochissima acqua.
Si consuma poco, sono disponibili in abbondanza, e poi soprattutto con la crisi del grano,
sì,
l'Ucraina e cose del genere, non avremo più la possibilità di farci un piatto di pasta, ci facciamo un bel piatto di insetti.
Anche perché poi, non so se hanno approvato tempo fa il Consiglio Europeo l'utilizzo delle larve essiccate, sì, per fare della farina, e le larve che utilizzi sono larve della farina, quindi tu prendi la farina,
sì,
quella va male, fa gli insetti,
tu prendi gli insetti,
insetti e fa... ci fa altra farina,
è tipo
modo perpetuo,
la fiera dell'est, sì, praticamente,
sì, sì, sì.
Vabbè, allora quando la pipì puzza da fumicato è il colesterolo alto, che non so cosa c'entra con quello di cui stavamo parlando, però in qualche modo è una notizia medica che non mi sentivo di tenere per me e volevo in qualche modo condividere con voi. Voi mangiate cavalletti del mare, cioè frutti di mare, granchi e molluschi? Per noi iraniani è come mangiare cavallette e vermi.
Se ci pensi, però il gambero assomiglia molto a un insetto, cioè se lo vedi proprio così sembra proprio un insetto.
Però giustamente lei ci mi fa riflettere sul fatto che gli iraniani, che gli iraniani dai non hanno una cultura marina,
no,
evidentemente, non sono abituati a mangiare granchi e mollusco, quindi è tutta una questione di abitudine, cioè per loro mangiare granchio e mollusco è come per noi mangiare cavallette e vermi, cioè
sì.
Vedi, torniamo al discorso che è tutta una roba d'abitudine, non è tanto di sapori, ma di abitudini. Vai, sentiamo, là, anche i cani e gatti.
Quando eravamo in Norvegia,
sì,
andammo ad un pub, ordinammo un fish burger,
sì,
solo che la tizia cameriera, grande quanto 3 cinghiali messi uno sopra l'altro,
bene, sì,
non ci specificò di quale pesce si trattasse,
okay,
tanto più che pensavamo che fosse merluzzo. Non era un granché, sinceramente, un po' spugnoso così, niente okay, di particolare.
Mangiato,
ad un certo punto, entrando altri avventori, la sì, cinghiala disse loro: "Today's fish burger is a whale burger".
Ok, no, si è mangiata la balena.
E lì ero arrivata all'ultimo boccone. L'unica cosa in tutta la mia vita che ho sempre detto che non avrei voluto mangiare era un mammifero marino.
Vabbè, non avresti voluto mangiare.
Aveva detto che era una
la
balena.
Detesta, la vuole vedere morta questa signora.
Il pezzo di fish burger è la balena, non è un pesce.
E tra l'altro sì, c'è un errore proprio, come dire, lessicale proprio, che non è un fish burger tecnicamente.
Vabbè, no, è un mammifero, quindi.
Quindi ti hanno ingannato, potevi chiaro a fare causa questa signora e avresti ottenuto un cospicuo risarcimento probabilmente. Dai, ascoltiamo i Mando Diago con All the Things e poi torniamo a chiacchierare di piatti strani provati in giro per il mondo, ma anche di non eventi, dicevamo, insomma, il non evento che vorreste provare a coniare nella nostra vita, la non laurea, il non matrimonio, il non divorzio, come detto.
Radio Rock Podcast.
Stavamo parlando fuori onda con Marco Muscarà questa mattina del fatto che tendenzialmente la cucina italiana all'estero fa abbastanza cagare, diciamoci,
sì,
pure le cose come stanno, va abbastanza, e bisogna tenersene un po' alla larga. Però ci sono delle, ti dicevo, ci sono delle eccezioni, soprattutto nella cucina un po' più alta, cioè nel senso nei ristoranti un pochino più di livello, si trovano degli italiani all'estero, ristoranti italiani all'estero davvero buoni, e in alcuni, secondo me, a me è capitato di mangiarci, si mangia meglio che nella media dei ristoranti italiani, cioè, o comunque si mangia come un buon ristorante italiano in Italia.
Però tu ti sei presentato come italiano o come no? Perché certe volte, a me anche è capitato, io ho mio zio che vive a New York, cioè lui è di New York, zio Frank Muscarà.
Zio Frank, cioè, zio Frank Muscarà è proprio classico cognome, da italiano d'America, no?
Sì, sicuro americano.
Sì, 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 che moltissimo. Parla tutto, io non mi deludere, ti prego, dimmi che parla proprio come un film.
No, sì, si parla
mezzo italiano, mezzo americano.
Sembra,
che ci mette dentro qualche parola in americano e poi...
È così. Sembra il padrino senza declinazione, insomma, malavitosa, però è esattamente quella. E,
ci sente sempre, no? Ci ascolta sempre lo zio Frank.
Beh, credo. Sì, adesso è mezzanotte.
Mezzanotte, quindi sarà.
No, mezzanotte sono le due e mezzo.
Sono le due, quindi sarà dormendo. Quindi possiamo fare la sua imitazione. Lui farà sicuramente. Minchia. No,
oh, Marco.
Marco,
oh,
allora.
How are you doing? Bene. Così.
Bellissimo.
Però ci portò in vari ristoranti, insomma, e in alcuni di questi, bisogna dire, proprio i ristoratori italiani dicono: noi facciamo un menù per voi che venite italiani, però poi gli americani gli dobbiamo dare anche quello che gli piace. Però un giorno mi disse: ti porto a mangiare questa pasta buonissima, che poi sono le famose, non so se le hai mai sentite, fettuccine Alfredo.
Sì,
e
sì.
Loro sono convinti in America che sono il piatto tipico italiano, in realtà così sì. Non è, con praticamente pasta in bianco col petto di pollo sopra a dadini, una roba. Ecco.
Sì.
Pasta scotta
disgustosa, sì,
disgustosa.
Sì. Sì, poi loro la mangiano scotta la pasta, sì. È una cosa terribile. E, credo che, tra l'altro, un altro argomento che sarebbe bello prendere è le convinzioni che hanno all'estero della nostra cucina,
sì.
Erronee, però completamente sbagliate. Vabbè, sentiamo ancora. Vai, chi c'è?
Comunque vorrei ricordare, vai, che quanto dice la canzone di Elio Mortacci,
sì. Sì.
A Tuscolano ci sta Erchitara, che sarebbe Jimi Hendrix.
Bene, sì. bene, ha fatto bene a ricordarlo. Dunque, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Povero Pulcino, è stato divorato.
Questo era il pulcino di Maurizio. Vai, sentiamo.
Mauri, mi immagino che violenza mo ascoltare il Pulcino Pio.
Ecco, appunto, la farina c'è, forse lui l'ha scritta il Pulcino Pio per diciamo così esorcizzare quell'episodio triste della sua vita, chissà.
Beh, sai, sono cose che ti rimangono dentro.
Ora mi spiego tante cose, però la farina c'è di tutto, non limitiamoci all'overdose di grano. È terrorismo se in Italia dici che potrebbe mancare la pasta. Ok, io lavoro in allevamenti in mare, nei vari componenti dei mangimi per i pesci sono farine di pesce e cereali. Adesso sono entrate anche le farine di insetti, che potranno tranquillamente sostituire gli ingredienti principali. È un dato di fatto. Gli insetti salveranno il pianeta, ci scrivono. Bene, ottimo. Perché i mammiferi marini no e i pesci sì? È razzismo verso i pesci, che si chiama specismo, no? Il razzismo nei confronti degli animali, cioè, o più che altro il far differenza fra una specie e l'altra. Ed effettivamente, però, da un punto di vista tecnicamente, diciamo di logica, ha il suo senso. Cioè, perché i pesci te li puoi mangiare e la balena no, perché è un mammifero? Cioè, è tutto quanto fatto rispetto alla somiglianza con alla vicinanza con l'uomo, no?
Certo, stesso motivo per cui la mucca, chiaramente la carne di mucca si mangia, e carne di altri animali invece non è socialmente accettato, almeno qua in Italia, di mangiarla. Invece in altre zone del mondo è il contrario.
Ma così dice che le fettuccine Alfredo è purtroppo un piatto italiano, purtroppo. Nato in una trattoria di Roma, sì, però non è il piatto simbolo. Non è,
no,
che
beh,
tu...
io in Italia non l'ho mai trovato in nessun menù le fettuccine Alfredo, mentre in America l'ho trovato in più di una.
Diciamo che tu tendenzialmente, se vieni a mangiare i classici in Italia, ti mangi la cacio e pepe, soprattutto a Roma, la carbonara, la matriciana, la pasta al ragù, eccetera. E queste sono le nostre paste classiche, no?
Sì.
Credo più o meno.
La gricia, proprio.
La gricia, sì, sì, però non altre, insomma, credo. Intanto poi, dunque, nessuno ha detto corpo di Cristo alla prima comunione come cibi strani. Beh, questo magari forse è stato un bene che non l'abbiano detto. Io in Micronesia ho mangiato la tartar di Linky, che non ho idea di cosa sia, però la tartar di Linky, mi fido. E poi in Svezia ho mangiato il surströmming, sarebbe l'aringa fermentata in barile, e con questo ho vinto. Ok, poi vediamo ancora, aspetta che qui siamo sommersi dai vostri messaggi. Vai, ancora.
Consiglio all'amica iraniana,
sì,
di confrontare uno, sì, spaghetto con le telline con uno spaghetto con le cavallette, e poi ne riparliamo.
Ma perché tu l'hai mangiato lo spaghetto con le cavallette? Cioè, nel senso che per fare questo confronto, non ho capito, o lo fai semplicemente perché mi sembra che se non l'hai assaggiato, cioè se l'hai assaggiato entrambi, ok, ma insomma, se no altrimenti.
Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io a Johannesburg ho mangiato i vermi mopane, vi invito a vederli su internet.
Vermi?
Che sono delle bestie belle grosse, belle
vermi
lunghe
di pane.
Erano cotte in una sorta di sughetto anche abbastanza piccantina,
sì,
e hanno praticamente la consistenza di un grisby, no? Sono un po' croccanti fuori e poi dentro belli morbidosi.
Grisby?
Vi dirò, erano anche buoni, tant'è che venne la cameriera, io le feci i complimenti per dirle, mi aspettavo veramente una roba horror, invece sono veramente buoni, ma insomma, tipo, che ricetta è questa qui? E lei mi disse: no, ma noi li cuciniamo solo per i turisti, noi li mangiamo vivi.
Ok, giustamente dice, ti hanno diciamo usato la cortesia di ammazzarteli prima di portarteli nel piatto, almeno questo ci sembra giusto, insomma.
Vermi mopane
cosa sono,
è noto anche come albero da farfalle. Il mopane sono dei vermi che sono grandi, se metti due palmi delle mani attaccate, lungo come proprio due mani,
belli,
quindi,
lunghi,
insomma,
sì,
diciamo una decina di centimetri. Sono mangiati freschi o arrostiti con peperoncino rosso per dargli sapore. Questa è, insomma, la ricetta tipica.
Con peperoncino, ci mettono un po' di peperoncino, così almeno non è che ti fanno mangiare così nature, no? Ci mettono un po' di peperoncino. Va bene, ragazzi. Allora, lei è Florence insieme ai The Machine. Florence and the Machine, questa è la sua ultima King. Torniamo fra poco a parlare insieme, a chiacchierare insieme. 3899-106-600 Radio Rock Podcast. A Tipping Point, Tears for Fears. Allora, caro Marco, venerdì 25 marzo ci devi essere anche tu al Radio Rock Party a Stazione Birra, una serata speciale in compagnia di tutti gli speaker della radio. Ci saranno i live di Cigno, Sons of Thunder, Mutonia, in apertura End of Ski e Radio Chaplin, ingresso 10 euro, apertura porte alle 19, inizio concerti alle 20:30. È importante, per ovvi motivi, per prenotare il vostro posto su stazionebirra.it, quindi ve lo ricordo, venerdì 25 marzo, venerdì prossimo, vi aspettiamo per il Radio Rock Party a Stazione Birra, via Placanica 172 a Roma. Allora, ci sono un sacco di messaggi, vediamo un po', ripartiamo da WhatsApp con un po' di vocali, se ti va, Marco. Vediamo.
Qualche anno fa andai a Pechino per una fiera dell'elettronica e ebbi la geniale idea di provare un tipico ristorante cinese. Entrai in sto posto, vabbè, e nessuno parlava minimamente inglese, quindi ho ordinato quattro cose a caso dal menù, scegliendo in posti diversi, pensando di prendere antipasto, un primo. Mi hanno portato quattro zuppe dal contenuto indecifrabile e dall'odore e dal sapore molto discutibile. Non ho toccato nulla.
Bravo.
Pagato, sono uscito, ho detto, dopo questa esperienza terribile vado a un bel centro massaggi, mi faccio fare un massaggio rilassante da una signorina, andava benissimo anche un massaggio normale. Pago, mi metto sul lettino, sono entrati due cristiani che sembravano i The Undertaker cinesi, mi hanno sfondato e non andrò più a Pechino, penso.
Vabbè, sì, immaginavamo questo, diciamo, il sottotesto è abbastanza chiaro, no? Mi immaginavo la scena di lui che ordina a caso e riceve quattro zuppe, cioè, una scena meravigliosa. Tra l'altro, sì, tu sei partito con la concezione primo, secondo, contorno, che non è una roba che c'è all'estero, ma è roba proprio tipicamente italiana, questa del primo, poi il secondo.
No, vabbè, in realtà è un'idea, ma tutta una convenzione nostra, anche il fatto che noi, per esempio, mangiamo salato e poi il dolce lo concepiamo solo alla fine del pranzo e della cena, se ci pensi, perché, cioè, è un modo di pensare nostro, ma potremmo, cioè, c'è chi comincia per...
Però tu allora tollereresti quello che io ho visto in un ristorante al centro di Roma, credo una coppia di americani, ordinare prima della cena un cappuccino e berselo?
Anche i tedeschi lo fanno spesso,
perché per loro il cappuccino non è come per noi la bevanda della mattina appena svegli, ma è una cosa con cui addirittura accompagnare i pasti, cioè loro che io capisco, arrivo a capire il caffè, prendi il brunch, però il latte con certi pasti, ti prendi un piatto di pasta e l'accompagni con latte e cappuccino, la trovo una cosa un po'
complicata, sempre
po' strana.
Io mi è capitato in realtà che ci proponessero, e ho visto tanti americani farlo, di mangiare, che ne so, un piatto di pasta e il cocktail, cioè il gin tonic insieme per me anche quella è una cosa abbastanza inconcepibile.
Sì forse meno del, perché il latte proprio mi dà proprio fastidio, l'idea di mangiare di bere il latte con un cibo salato, eccetera. Vabbè, comunque sentiamo chi c'è, vai.
Ma non è per far polemico per forza, però noi per delle età e per moda, per fai fighi, se mangeremo i cavalletti, insetti, bla bla bla. Sì. E personalmente io nel 2007 sono stato in Nigeria a montare il primo prototipo di torre in bambù per ricavare acqua dall'aria, e ricordo benissimo che c'era una famiglia, una madre con senza il marito, con sei figli, che siccome non c'è in Nigeria, non c'è talmente più nulla da mangiare,
che
abbastanza, parliamo comunque dei villaggi estremamente sviluppati, che mangiano insetti, ma non per velleità o per altro.
Cioè, tu dici praticamente stiamo facendo un po' i radical chic, questo stai dicendo, gli alternativi per forza, perché gli insetti ce li mangiano chi non ha altro da mangiare.
Esatto, noi facciamo i fighi che mangiamo,
e vogliamo mangiarci quello che si mangiano quelli che non hanno nulla da mangiare. Vabbè.
Io parlando le cose strane assaggiate. Una volta ho avuto la fortuna di poter andare in Brasile, in delle favela, a fare un lavoro con un maestro brasiliano che conoscevamo qui. Insomma, sono stato un po' di tempo lì in favela e una mattina mi sono svegliato che c'era un profumo del zucchero filato, del miele tostato, così, e c'era un ragazzetto con una padella con delle palline nere dentro che emanavano sto profumo. L'ho assaggiate, deliziose. Alla fine ho scoperto che erano i culi di alcune formiche che sono ripieni di miele, che non ho capito producono miele.
Non ho capito, scusate, i culi, il sedere della formica, il che è ripieno di miele. Io questa cosa qua, poi i culi, come fai a, poi tra l'altro a estirpare un culo a una formica? Perché vedi, cioè, come fai a, vabbè, con questo verifichiamo.
E comunque le fettuccine al freddo e pasta col burro super scotta, perché la rimantecano nel piatto 10 minuti.
Sì, sì.
Ma può essere un piatto italiano, ma può essere un piatto italiano.
Non solo, ma loro la pasta, al di là del fatto che sia o meno mantecata, la fanno proprio cuocere tanto, cioè tendenzialmente quasi sempre scotta. Hai trovato qualcosa sui culi delle formiche per caso?
Allora, soprattutto tipiche della Colombia, sì, si chiamano, la traduzione, diciamo, sì, del nome, non c'è, formiche dal sedere grosso.
Ah, ok.
Che vengono,
ecco perché,
in realtà il miele, cioè il sapore di miele è nel sedere, cioè loro le tostano come noccioline, quindi il tostato viene dalla tostatura, però il sapore di miele non è che viene aggiunto dal miele.
Il sedere che sa di miele, praticamente.
Il sedere che evidentemente,
cioè, che sa di miele.
Sa di miele, sì, sì.
Ma aspetta, per capire un attimo, ma quindi cioè, tutte le formiche hanno il sapore, il sedere che sa di miele, o solo questa,
no,
particolare,
questa particolare formica?
Quindi devi andare a trovarla, sì, dove la trovi? Cioè, non è che vai in alimentari in Colombia e dici mi dà un po', che so, mezzetto di formiche che sanno di miele, col culo
non,
di miele,
sì,
no?
Non lo so dove,
cioè, no, ecco, in giro per è una strada. Mia curiosità. E come e poi le cuoci, ma le cuoci tutte o devi tagliarvi il culo? Cioè,
non lo so, però c'è proprio un procedimento, perché vengono, cioè, le fanno ingozzare apposta per farli ingrandire il sedere il più possibile, cioè, sì, quindi le allevano, immagino, queste formiche, cioè, gli danno da mangiare delle cose per fargli venire un sedere il più possibile grande,
sì,
e a quel punto le mangiano tostate come il popcorn o le noccioline.
Oh, c'è venuta fame qua, sì, ragazzi. Io addirittura, guarda, ora che ho sentito parlare di tostature di miele, mi è venuta pure voglia di queste formiche, non avrei mai detto sinceramente. Comunque, guarda, unagi no tsukudani. Unagi no tsukudani. Scusa, Unagi no tsukudani è il grillo caramellato.
Ok.
Unagi no tsukudani. Lo mangiavo sempre quando vivevo in Giappone. Ci manda anche una foto questo nostro ascoltatore, Nicola, e la mangiavo sempre in Giappone. Andavo a Lizayaka con gli amici e si mangiava il grillo caramellato, mentre il mio compagno, non il mio ma quello di Silvia, e i suoi amici alle Seychelles sono mangiati il pipistrello della frutta, che è un grosso pipistrello diurno dal corpo pelosetto, cucinato tipo stufato. Hanno detto che era molto buono. Lui ogni paese si mangia peggio animali, il serpente in Cina, il polcellino d'India, suppongo in India, il lama in Perù e così via. Quindi,
e di cosa sanno questi? Perché poi quando chiedi di cosa sanno, la maggior parte della gente dice che sta di pollo. Di cosa sa l'alligatore?
Sa di pollo. Sì, pollo. Il pollo è il riferimento numero uno. Tutti buoni a romper culo alle formiche. Vabbè, insomma, sì, effettivamente. Pare che la ringa norvegese sia la cosa che puzza di più al mondo. Ecco, questo potrebbe essere anche interessante. Informarci mentre va il super classico, magari, se c'è una pietanza la più puzzolente al mondo. Qualcuno ci dice l'aringa norvegese. A Miami mi hanno fatto mangiare il delfino dopo averci giocato al SeaWorld 2 ore prima. Cioè, ma lo stesso con cui hai giocato oppure un altro? Buono però, sa di mix, frattone e pesce spada. No, pensavo che avessero fatto proprio un pacchetto, no? Cioè, ingresso al SeaWorld, giochi con un delfino e poi te lo mangi.
Radio Rock Super Classico Radio Rock Podcast.
Disorder è il nostro super classico, l'ultimo di oggi per quanto riguarda il The Rock Show. Vi ricordo, se avete qualsiasi tipo di problema o perplessità per quanto riguarda il vostro sorriso, i vostri denti, di correre a Studio Call, odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio Invisalign e tanto altro, e anche pagamenti accessibili, dilazionati, personalizzati, agevolati e studiati su misura per voi. Vi ricordo il contatto del dottore Roberto, e cioè Piazza Alberone 31, contatto fisico, il contatto virtuale invece lo studiocall.com, il sito internet, e poi il contatto telefonico, lo 06 789 346. C'è anche un contatto diciamo più veloce per raggiungere tramite WhatsApp lo studio call, vi risponderanno subito i ragazzi dello staff. 334 840 7923, lo ripeto, 334 840 7923, studio call a cura del sorriso, 80 anni all'esperienza al servizio del tuo sorriso. Allora attenzione, perché Marco, dicevamo fuori onda che la puzzola non è forse l'animale più puzzolente,
no,
ma la conferma, arriva una conferma a questo punto,
arriva una conferma, ci dicevano le aringhe norvegesi il cibo più puzzolente al mondo, effettivamente da alcuni studi fatti, poi bisogna sempre capire insomma le metodologie però in generale il cibo più puzzolente del mondo dovrebbe essere proprio l'aringa norvegese, Surströmming, questo è il nome, aringhe che si pescano, poi si lasciano fermentare un paio di mesi nei barili, vengono messe in salamoia e puzza talmente tanto che per legge è vietato consumarle a casa, cioè aprire la scatoletta a casa,
cioè non puoi farlo in casa, non ti arrestano,
no, esattamente,
perché potresti diciamo far morire di puzza i vicini, questo fondamentalmente,
esatto, l'odore non solo è insopportabile ma anche persistente, occorre lavare molto bene tutto quello che è entrato in contatto, era nella stanza dove è stata aperta questa scatoletta,
addirittura apri la scatoletta, è tipo un'arma chimica, speriamo non vada mai in mano di Putin, perché potrebbe fare, potrebbe creare un disastro queste aringhe. No, io allora, quindi la ringa è sicuramente, anche se poi capire sinceramente quale sia il più puzzolente è questione anche credo personale, quindi avranno messo insieme vari pareri e hanno fatto la media probabilmente.
Sì, no, ci sono altre cose come l'uovo millenario per esempio, un uovo vero di pollo anatra o quaglia che viene sepolto in profondità con pasta d'argilla, arrotolato e lasciato riposare 3-5 anni. Quando viene dissotterrato,
dai 3 ai 5 anni.
3-5 anni. Okay. Prendi un uovo e lo metti là. 3-5 anni.
Okay.
Quando viene dissotterrato è colorato di verde spesso, semilattiginoso, gelatinoso, con un odore pungente di solfuro.
Detto così non mi invita particolarmente.
Dicono che però insomma è un qualcosa.
È poi tipo il vino invecchiato, perché te lo fanno stare 3-4 anni, però insomma poi. Ma è callo.
No, le trovano, vivono lì, sono naturali, ma hanno il sedere pieno di miele perché
formine.
Mangiano dei frutti dolci, una specie di albero di acano. Capito, un cazzo di albero che fa delle cosette.
Adesso non ho capito se gli tagliano il culo, oppure se questo ancora lo devo capire bene, oppure se li cuociono direttamente con tutto.
C'è anche l'altra parte.
Anche l'altra parte, visto che ci stanno a quel punto. Però parlano di culi di miele, quindi insomma di formica.
Volevo segnalare questa cosa per capire se è un problema mio o se c'è proprio qualcosa.
No, è un problema tuo. È senz'altro un problema tuo.
Con la trasmissione del segnale problema... rock.
Allora, grazie. Adesso cerco di capire cosa mi stai dicendo. Intanto vediamo un po' un attimo, tutti buoni a romper culo alle formiche, sì effettivamente, però c'erano anche le formiche e il loro piccolo si incazzano anni fa,
vero,
Gino e Michele, quindi insomma voglio dire, da un certo punto di vista.
Beh, mangiato Masmillian in delitto ristorante cinese, mangiava le formiche nei chicchi di riso, no? Cioè le preparava.
Sì.
A chicco, a formichina, a chiudi, a chicco, a formichina, a chiudi, stava sempre avanti.
Allora, devo dire quei film lì credo che siano un coacervo, divertentissimi, però un coacervo di cose che non si possono più fare, pena la carcerazione, credo, ormai, perché proprio è tutto quello che è sbagliato e che è, come dire, impossibile ormai da portare sullo schermo, io direi anche giustamente,
succede anche con tante serie televisive, ma anche i ragazzi della terza C, mi è capitato di vedere l'altro giorno una puntata, insomma, diciamo, dal maggiordomo originario dell'Africa che...
Sì, che poi era sempre lui, Isaac George, faceva tutti lui praticamente quei ruoli lì.
Che viene appellato insomma in maniera oggi...
E li faceva tutti quanti, amico, tutte così, padrone, signore, era tutta una cosa disgustosa, devo dire la verità, e quindi sono contento che sia cambiata un po' la sensibilità da questo punto di vista, è vero che riguardarle oggi, sono cose di 30 anni fa, che sono cose di 100 anni fa, è particolare, diciamo, va bene, sentiamo ancora,
vai. A proposito delle formiche, penso che siccome la formica è fatta grosso modo di tre pallette, la prima palletta la testa, la seconda il corpo, la terza è quella del culo, e il miele penso che mangiando dei fiori o della roba con dentro il polline, sta roba diventa miele nel culo.
Molto molto scientifica tutta questa roba. Il miele nel culo praticamente sarebbe un culo dolce, diciamo così. Le tre pallette della formica, ecco, potremmo dire così, no? Scientificamente proprio.
Vabbè, là insomma entrati i norvegesi, insomma entrati a casa di mia nonna quando faceva il broccolo siciliano.
Bene.
Scappavano pure i Bangladesh dal piano di sotto. Una cosa letale.
Ma tu sei l'amico.
Quando vai a nave al bagno, Mamma non sei lui. Mia, Putin, levete un'arma.
Bene, bene, no, non sei, no, Davide non è là, no, mi sembrava l'amico, che però si chiama Stefano, se non ricordo male, l'amico di Pippe Forever, che era stato un gran nostro un nostro mantra da queste parti, era un simpatico ascoltatore, però mi pare si chiamasse Stefano, il quale diceva, cioè, si lamentava, diciamo, della presenza in casa della moglie, che gli dava fastidio quando lui voleva invece chiudersi in bagno e dedicarsi, esatto, ad atti di autoerotismo. Benissimo, ragazzi, vi salutiamo. Grazie a Marco Muscara, che è stato con noi e che torna martedì prossimo. Vi lasciamo con Boris e Tatiana in Gagarin, e il The Rock Show ritorna domani mattina puntuale alle ore 6. Ciao.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.